Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
Di Fledermaus, di Johann Strauss, al Comunale Nouveau di Bologna.
Buongiorno a tutti, questa è A Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo.
E io Diego Tripodi.
Siamo stati catapultati in un mondo fatato di fine secolo, un vortice di danza. Esattamente, siamo a Vienna e quello che abbiamo ascoltato è l'ouverture del Fledermaus.
Pipistrello.
Esattamente, il pipistrello di Johann Strauss II.
Secondo, da non confondere col suo padre, né con la caterva di fratelli, in verità due, che erano i suoi competitor, erano tutta una famiglia che non faceva altro che scrivere ballabili di vario tipo. Ecco, questo Fledermaus viene allestito a Vienna il 5 aprile, una giornata fra l'altro di Pasqua,
cosa grande
scandalo fra l'altro, che verrà perdonato solo per l'enorme successo veramente che avrà quest'opera. Libretto a quattro mani di Hafner e Genet, quest'ultimo anche il direttore d'orchestra, nonché l'orchestratore di alcune parti.
Di alcune, di quasi tutte le parti, in verità.
Ed è un allestimento che spazza via un pochino i timori,
le depressioni
di questo venerdì nero del 73, che è insomma la prima grande crisi economica della civiltà occidentale, forse.
Esatto.
Di una Vienna che in effetti a furia di danzare aveva fatto passare un po' di decenni in questa bambagia.
Pensavo aveva fatto un po' di debiti.
Probabilmente anche non pochi. Questa viene definita un'operetta.
Esatto.
Ma che cos'è un'operetta? Allora, un'opera piccola, in
miniatura? Sì, è un'opera piccola, dura un quarto d'ora. No, non è vero. Un'operetta si definisce come una rappresentazione dove c'è sia il canto che la recitazione. Ora, questa è una definizione un po' poco accurata, perché in realtà questo tipo di rappresentazione esistevano già da molti molti anni, ad esempio l'opera comique francese o il Singspiel tedesco, quindi è come dire è un grande contenitore la parola operetta, dove c'è tutto quel tipo di rappresentazione appunto che mette insieme recitazione, canto ma anche ballo.
Certamente un genere di intrattenimento molto popolare.
Esattamente.
Che poi coinvolgerà anche altre classi sociali, ma che nasce su tematiche molto borghesi.
Sì, assolutamente, assolutamente. Ma adesso andiamo ad ascoltare quell'aria che arriva, perché troviamo tre personaggi che entrano in scena contemporaneamente. Due insieme e una invece già lì, che è Rosalinde, è la donna, la, come dire, il personaggio femminile protagonista. Entra suo marito col suo avvocato, arrabbiatissimo, perché il suo avvocato non è stato in grado di evitargli ulteriori tre giorni di prigione.
Er ist ganz alleine schuld.
Wenn Sie nur erst wieder frei, prozessieren wir auf Roll. Und ich werde Ihnen dann schon zeigen, was ich kann.
Also, was können Sie denn eigentlich?
Regulieren, appellieren, reklamieren, revidieren, rezipieren, subvertieren, devolvieren, involvieren, protestieren, liquidieren, exzipieren, extortieren, arbitrieren, resumieren.
Hören Sie auf! Es ist genug!
L'avvocato impacciato ricalca veramente tutta una serie di ruoli, di professioni che vengono un po' sbeffeggiate nelle opere buffe, come appunto l'avvocato, i notai, i medici, a volte con la voce camuffata, non è questo il caso, però è una tradizione. Ma forse lui, fra l'altro, ammicca a una situazione biografica.
Esattamente, perché il padre di Johann Strauss II, ovvero Johann Strauss I, voleva avviare i figli a una carriera burocratica, appunto banchieri, gente
sociale.
Che stava il posto fisso fondamentalmente. Però due ragazzi, due, tre, poi in realtà i figli erano diversi, cresciuti in una casa dove si suonava dalla mattina alla sera, faceva le prove l'orchestra nella sala a fianco.
Più il genere reclama la sua parte.
Decisamente sì, non volevano assolutamente fare i burocrati, infatti divennero tutti dei grandissimi musicisti.
E lui bazzica la musica del suo tempo, è anche poco precedente.
Assolutamente,
fra tutti,
Rossini, l'avete sentito, questo terzetto è proprio rossiniano.
È proprio questo avvocato che farfuglia, sembra i balbettamenti tipici del buffo. E d'altronde in quest'opera Strauss sembra ricalcare e quasi mantenere, conservare questo genere dell'opera buffa che era andato via più declinando.
Ma facciamo il punto sulla trama, perché veramente
ci serve.
Allora, noi facciamo un passo indietro. Adele è la cameriera di Rosalinde, che è appunto la moglie,
il personaggio
che abbiamo già
sentito
cantare nel terzetto, la moglie di Eisenstein, Gabriel Eisenstein. Adele riceve una lettera da sua sorella che gli dice: stasera viene una festa a casa del conte Orlovsky, il principe Orlovsky in realtà. E, lei va dalla sua padrona, non gli dice posso andare a una festa, dice c'è mia zia che sta molto male, in realtà vorrei andare a soccorrerla. E lei dice no, assolutamente. Lei se ne va via piangendo, però in realtà fuori dalla finestra c'è qualcuno che canta. E questo qualcuno che canta è lo spasimante, uno spasimante proprio di Rosalinda. Ora Rosalinda non ne vuole mezza da questo qui, evidentemente, almeno
sì,
sembra.
O perlomeno, insomma, no.
Allora lei che dice: oddio, stasera mio marito va in prigione, e fuori c'è questo, facciamo una cosa, io la mia cameriera la mando effettivamente dalla zia, così si leva dalle scatole, la manda via. Allora dice: guarda, vai, non ti preoccupare, puoi andare. Lei in realtà andrà alla festa. Torna il marito in questa situazione col suo avvocato, facendo, sbisticciando e facendo questa scena rossiniana che abbiamo detto, molto, molto divertente.
E poi lei si punto, in quest'area di congedo,
a un certo punto,
molto
lei,
patetica.
Sì, gli canta quest'area dicendo: io rimarrò da sola per tutti questi giorni, come farò, come farò, sono disperata. Insomma, abbiamo capito che questo Fledermaus è in realtà una commedia degli equivoci, gente che si maschera, che si traveste, si presenta con un nome non suo, insomma tutto atto a creare una grandissima confusione.
Sì, è come se lui si appropriasse di tutti e ribadisse quei luoghi comuni del genere comico e anche tramite una trama che è complicatissima. Mi verrebbe da dire che è quasi il modello perfetto per la soap opera, più che per l'operetta, la soap opera. E ci sono anche situazioni assolutamente da cabaret, questo dovuto anche a la abbiamo detto prima, la presenza del parlato.
Assolutamente, presenza del parlato, che è tipica del genere vaudeville, cioè da cui quest'opera viene direttamente, che è un genere che mette insieme tutto, appunto il parlato, il cantato e il recitato. E quale compositore?
E
la danza, assolutamente, il ballo, assolutamente, la cosa più importante. Quale compositore più importante e migliore poteva fare
Strauss
un'opera
è
come
perfetto,
questa?
Strauss è perfetto, è tutto un valzer Strauss. Quest'opera.
E infatti.
Ma a proposito di trama complicatissima, cerchiamo di metterci al passo. Abbiamo lasciato Eisenstein che deve andare in galera, ma viene dirottato totalmente dal dottor Falke, che è un suo amico, ma soprattutto è, vedremo, il macchinatore.
Sì, un po' il fulcro intorno a cui ruota esatto. Tutta l'opera.
Che gli dice, senti, in carcere ci puoi andare quando vuoi. Vieni al ballo del principe Orlovsky, dove ci stanno le ratten.
Di ratten, che siano le ballerine.
Voi esatto. Lo traducete voi. E lui dice, ma sai che c'è? In effetti mi piacerebbe molto.
Ci andrò domani
in galera. E, nel frattempo, quindi, lui parte, rimane la moglie sola a quel punto in casa, ed ecco che arriva il famoso amante che prende totalmente...
Che si accasa, bellamente!
In panciolle, mette la vestaglia del marito, si mette a mangiare a tavola. Lei ha questo...
Sì, è un po' interdetta, non sa se... Cioè, è contenta, però a un certo punto dice, no, aspetta, vattene, no, aspetta...
In quel mentre, giustamente, arriva il nuovo direttore del carcere cittadino.
E badate bene, nuovo, non conosce nessuno, non sa che faccia abbia la gente.
E vagliela a spiegare che... Quindi quello non è Eisenstein, ma è una terza persona, al che lei dice, guarda, vattene in prigione, per favore, se no scoppia uno scandalo micidiale, in qualche modo risolveremo. E così si chiude il primo atto. Il secondo atto si apre con questa...
Nella villa
di Orlovsky, con questa scena di festa, come solo l'Ottocento operistico ci sa mostrare, e qui troviamo proprio il padrone di casa che invita tutti i presenti a scatenarsi. E chi sono i presenti? Abbiamo detto Eisenstein col dottor Falke. Eisenstein che viene presentato, fra altro, come Marchese Renardo, in una situazione delirante
di lingua francese, dove lui risponde alla gente che gli parla in francese citando solo nomi di vini e cose così, cioè...
E fra l'altro è lì che incontra il direttore del carcere, esatto. Che lui ovviamente non si conoscono e diventano amiconissimi, cosa che complicherà ulteriormente la trama, e trova anche la sua cameriera, ricordiamolo che era lì, ma sotto mentite spoglie. Entrambi fanno finta di non conoscersi, a tal punto che lui si sente legittimato a conquistarlo. E quindi in questi bagordi troviamo l'aria di Orlovsky.
Abbiamo sentito che in quest'opera non ci facciamo mancare neanche il coro,
no,
cioè proprio non c'è proprio nulla scappa a Johann Strauss II. Ora, dobbiamo immaginare l'impero austriaco di quel tempo come un mostro enorme, cioè che dalla Russia andava fino al Mar Adriatico, quindi...
Annetteva popoli di etnia.
Annetteva popoli, annetteva culture, annetteva usanze, ma anche esportava, perché quando le truppe austriache andavano fuori dai loro confini, si portavano dietro la loro musica, esattamente come le truppe rivoluzionarie francesi, allo stesso identico modo. E quindi hanno influenzato, proprio in quegli anni, alla fine dell'Ottocento, nasce in Italia il liscio romagnolo, emiliano, che
proprio volevi andare a parare,
diretto discendente dei valzer, dei Ländler austriaci.
Eh sì, poi tu giustamente davi questa immagine geografica sterminata di questo grande impero multietnico in quegli anni che si avviava a questo disfacimento inesorabile, ma un cuore, una provincia importantissima dell'impero, oltre quella italiana, era certamente l'Ungheria. E l'Ungheria e gli ungherismi apriremmo un capitolo enorme
della musica
ovviamente della tradizione viennese. Ma perché lo apriamo? Lo richiudiamo subito, perché proprio nell'opera, a questo punto della trama,
si presenta in scena
una dama ungherese,
mascherata, e le persone iniziano a dire, ma come facciamo noi a sapere che tu sei veramente ungherese? E lei dice, state qua a sentire,
vi canto una zardas. chi mette gli occhi sulla bella mascherata se non il nostro marpione Eisenstein?
Il nostro scemo marpione. Che...
Scemo marpione perché è l'unico, fra l'altro, a non indossare una maschera, quindi tutti lo riconoscono, lui non riconosce puntualmente nessuno. E poi ha sempre questa tecnica, diciamolo, che è ripetutissima, di ciondolare un orologio davanti agli occhi della bella di turno, sperando di accattivarla, ed ecco che la bella mascherata, che è molto più furba di tutti, glielo ruba sostanzialmente.
Bella mascherata che vediamo ha una parte vocale di una complessità e di una difficoltà veramente notevolissime, esattamente come Adele. I due ruoli principali femminili, che sono di questa mascherata che sostituisce un po' la Rosalind dell'inizio, e di Adele, sono due ruoli di un virtuosismo esagerato. Questo anche forse un po' di stampo rossiniano.
È probabilmente questo grande brio. Fra l'altro, tu dicevi la cameriera Adele prima, che c'è il grande mistero di chi sia la dama mascherata, c'è anche il fatto che quando Adele arriva all'inizio del primo atto e trova sua sorella, la sorella rimane molto sorpresa di vederla. Dice: com'è che non sei a spazzare a casa Eisenstein, sei qui vestita di tutto punto? E dice: ma come mi hai invitato tu?
E lei dice: ma no, io non ti ho scritto
quindi
niente.
Quindi grande giallo in
qui
questo,
già si capisce che c'è qualche
in
cosa
quest'opera.
Che non...
In più è proprio questo il momento del secondo atto in cui finalmente scopriamo il perché quest'opera si chiama Il Pipistrello,
esatto.
Che non c'è molto chiaro.
Eisenstein racconta a tutto il pubblico di questo scherzo incredibile che lui ha fatto ai danni di Falke, del dottor Falke, di farlo ubriacare in una precedente festa al punto da farlo risvegliare la mattina al centro della piazza del mercato vestito da pipistrello,
ecco,
in una
lo
festa in maschera
generale.
E quindi lui se n'è andato a casa additato e deriso da tutti quanti, e allora Falke
ha promesso a Orlovsky che entro la fine della serata ci sarà da ridere,
scherzo.
E quindi con questo brio ascoltiamo il prossimo pezzo, che appunto ha tutta la frizzantezza del contenuto, d'altronde,
esatto,
è la
perché...
famosa aria dello champagne che ormai sta inondando veramente le stanze di questa festa.
Zdarovie!
Ormai le 6 della mattina, Eisenstein deve andare per forza, e a un certo punto
saluta l'allegra compagnia,
anche il direttore della prigione se ne va, se ne vanno, fanno un pezzo di strada insieme, poi si separano, il direttore rientra in prigione, briaco Lercio, il suo inserviente, lo trova lì,
peggio
anche
di lui,
peggio ubriaco, non sa per quale motivo, conosciamo questo inserviente esilarante.
Tanto per complicare le cose.
E a un certo punto però Eisenstein, dopo tante peripezie che succedono in prigione, arriva effettivamente in prigione, suona, entra e si ritrovano i due che qualche ora prima erano alla festa, si ritrovano e dicono: ma tu che ci fai qui tutte le
io mi sto costituendo, ma come, ma chi sei, ma io sono Eisenstein, ma come sei Eisenstein,
ce
l'ho già Eisenstein in prigione.
Allora lui capisce che è successo qualcosa di strano
e in qualche modo si traveste dal suo avvocato per cercare di interrogare la moglie
che
nel frattempo
è arrivata.
E l'amante presunto, e
per cercare di capire se è successo effettivamente qualcosa.
Non è successo niente,
ma lui nell'apice della rabbia si rivela: io sono Eisenstein,
sono tuo marito,
guarda cosa hai fatto.
E
lei dice
calmino,
tu sei mio marito, guarda che cosa ho qui, e tira fuori l'orologino d'oro con cui lui cercava di adescare.
Quindi era lei la bella dama ungherese.
Era lei. E quindi chi l'ha invitata alla festa? A un certo punto
suonano in questo
citofono infinito e si presenta tutta la festa. Entra dentro le carceri, compreso uno vestito da pipistrello, si leva la testa,
è il dottor Falke
che rende lo scherzo ad Eisenstein.
Esatto, quindi questo enorme finale, diciamocelo un po' trash forse, da finale, tipico finale d'opera, da quasi Nozze di Figaro 2.0,
dove alla fine lui si chiede del marito perdono che alla chiede moglie, perdono alla moglie,
eccetera, veramente ricalca un po' tutte queste cose, ma ci dà veramente l'impronta di un autore che probabilmente è maggiore di quello che tutti noi crediamo, e basterebbe andare a vedere quello che credevano i suoi contemporanei.
Verdi lo considerava uno dei suoi più grandi colleghi, più dotati, era Brahms, lo considerava
Brahms,
veramente un
genio.
E a
sua volta lui è un autore informatissimo, veramente lui rende anche la stima a Verdi, a Brahms, ma al contempo anche alla diciamo la componente antagonista, Wagner e Liszt, quindi è un autore anche molto aggiornato, molto attento, ed è agli effetti forse il vero spirito di quest'epoca, che danza, 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 senza accorgersi che sta andando a infrangersi. E, se abbiamo parlato di questo brillantissimo Fledermaus, è perché verrà rappresentato al Teatro Comunale di Bologna dal 22 al 30 dicembre, propriamente, insomma, in vista del,
in vista del grande Capodanno,
presso ovviamente il Comunale Nouveau, direttore Sasha Jankevic, orchestra ovviamente del Teatro Comunale, fra gli altri Rosalinde Desiree Rancatore e Mert Sungu Eisenstein.
Invece noi abbiamo ascoltato Carlos Kleiber alla guida dei Bayerische Stadtorchester, Julia Veradi, Lucia Pop e Hermann Prey.
Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.
Erzieter, die Verbrecher, die Strafe bricht herein. Ihr Freiheit Rächer, ich selbst bin Eisenstein.